Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata in diretta dagli studi di Roma di Radio Città Futura. Abbiamo con noi, come al solito, la nostra impareggiabile compagna di avventure Flaminia Marinaro.
Ben trovati cari ascoltatori e ciao Silvia che sei in ascolto.
E ciao. Ospite da Genova, appunto, Silvia Pesaro della casa editrice TUS. Ma prima di parlare con lei di questa nuova avventura editoriale, salutiamo un ospite qui in studio, Sapo Matteucci, l'autore del Sacro Romano Gra, questo libro così chiacchierato, così apprezzato, soprattutto perché ha ispirato un film importante che ha vinto a Venezia il premio più ambito.
Sì, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. Buongiorno a tutti.
Con Rosi come regista, ed è un documentario sui generis, perché in realtà non è un documentario.
No, è quello che si chiama un docufilm, ed è stato premiato diciamo che ha cominciato una tendenza che adesso si sta facendo molto piede, cioè fare un racconto con gli elementi della realtà. Però non è un documentario, diciamo così, piatto o un reportage giornalistico. Ci sono dei personaggi, ci sono delle scoperte, ci sono anche delle avventure.
E film. Il progetto del libro, sappiamo, è nato prima del progetto.
Il progetto del libro è nato insieme a Nicolò Bassetti e prevedeva un libro, cioè un attraversamento a piedi, un'esplorazione a piedi o con altri mezzi, un film e anche una mostra e probabilmente anche una mostra multimediale.
Benissimo, torniamo a Silvia Pesaro, sei sempre con noi immagino da Genova.
Sì, ecco.
Allora, tu hai inventato questo marchio editoriale insieme con il tuo compagno che è un importante grafico milanese e hai deciso di partire con una graphic novel, quindi in piena tendenza, sei alla moda, come sappiamo anche Gipi è stato selezionato per il premio Strega con La Storia, un libro fantastico, sappiamo bravissimo e complimenti, in bocca al lupo, speriamo che si posizioni nel posto che merita, ma tu invece hai deciso di tornare alla storia, quindi non con la fantasia, ma anche tu di fatto hai pubblicato un libro di docufiction. Parliamo di Munch, Before Munch, il grande pittore dell'urlo che tutti noi conosciamo bene, disegnato, sceneggiato e portato a una divulgazione molto ampia attraverso Giorgia Marras. Dici qualcosa di più di questo libro?
Questo è il nostro primo libro, quindi per noi l'avventura parte proprio da Munch Before Munch. È un graphic novel un po' anomalo, nel senso che ovviamente noi non possiamo imitare i vari Coconino, Bao, eccetera, quindi il nostro tentativo era quello di sperimentare qualcosa che fosse un pochino diverso e nuovo, e da questo punto di vista l'idea è nata proprio per questo e per creare soprattutto dei libri che siano dei libri ponte, cioè degli inviti ad approfondire su dei percorsi artistici come quello ad esempio di Munch che tutto sommato in Italia non sono ancora conosciuti.
No, ma Silvia, ti posso chiedere, siccome normalmente Munch si identifica col famoso quadro dell'urlo, no? Voi sì. Questo Before Munch vi riferite a questo, cioè prima di quel quadro?
Munch Before Munch può essere interpretabile in diverse maniere. Prima di tutto quello, il fatto che l'opera capolavoro ha di fatto oscurato completamente quello che poi è stata la persona anche dell'artista, la sua identità, la sua vita. Questo su Munch ha avuto delle conseguenze che non ci sono state per altri grandissimi, penso a Picasso o ad altri pittori che conoscono tutti. Munch Before Munch può essere inteso anche come Munch scrittore, Munch prima di Munch pittore, perché nessuno lo sa, ma Munch era un grandissimo scrittore a Oslo, sono conservate 13.000 annotazioni su fogli volanti, su appunti, taccuini, custoditi presso il Munch Museum, e noi ci siamo recati proprio lì per fare ricerca. Abbiamo incontrato il responsabile dell'archivio dei diari, che è Lasse Jacobsen, e la curatrice della Galleria Nazionale di Oslo.
Ma quindi Giorgia Marras, che è l'autrice, no? Praticamente ha messo insieme tutto questo materiale. È un libro...
Sì, innanzitutto Giorgio ha fatto una ricerca anche su libri pubblicati all'estero, soprattutto in Francia e in Germania, perché in Italia ci sono pochissime pubblicazioni su Munch. La principale è appunto la traduzione dei diari pubblicata da Abscondita. E ha visto numerosi documentari, film, e soprattutto appunto c'è stato questo viaggio collettivo a Oslo per poter fare ricerca sul luogo, intervistando anche ad esempio i collezionisti privati norvegesi.
Posso farti una domanda, Silvia, sul prossimo futuro, visto che si parla di voi anche sul settimanale Pagina 99, hai avuto una doppia pagina così importante che celebra una programmazione che si va sviluppando. Cosa uscirà a breve?
Un altro libro che ha un collegamento con la cultura di un altro paese, in questo caso il Messico, e sarà una guida infografica su Frida Kahlo, quindi un libro sempre legato al tema dell'immagine, ma con un linguaggio diverso dal graphic novel. L'autrice è un'illustratrice di Città del Messico, che è Canada.
Quindi mi pare, scusami se interrompo, no? Mi pare di capire che voi fate come delle riletture degli autori, no? Cioè, voglio dire, esprimete l'autore sotto un punto di vista diverso.
Nel caso di Munch si tratta più che di lettura, proprio di riscoperta. Adesso abbiamo avuto una bella accoglienza anche in Norvegia, diventerà un progetto didattico a Oslo, proprio perché comunque il libro su Munch tende ad informare. C'è un'interpretazione sicuramente, però è un taglio molto attinente alla realtà. Su Frida ci sarà un lavoro di tipo diverso.
Grazie Silvia Pesaro, ricordiamo a tutti che per comprare i libri della TUS bisogna andare sul vostro sito, oppure
sulle librerie indipendenti di cui a breve forniremo l'elenco online.
Sbrigatevi, perché fra poco la mostra di Frida si sposterà da Roma e arriverà a Genova.
Sì, sarà da settembre a febbraio.
Perfetto. Quindi grazie ancora e speriamo di averti presto con dei nuovi libri, sempre graphic novel, oppure pensi di cambiare anche?
Ci sarà anche una collana legata all'identità di confine. Io sono di origine istriana, e sia diciamo di parte croata che italiana, e il grande sogno è quello di pubblicare autori provenienti da quelle parti, però sarà una collana che nascerà successivamente.
Salutiamo i nostri ascoltatori di Radio Attività di Trieste, tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano anche dall'Istria, dalla Dalmazia, insomma abbiamo tanti amici, e quindi ricordiamo magari anche il cognome, non Pesaro ma quello di tua mamma.
Mia mamma Dandolo.
Perfetto. Quindi
abbiamo un po' a che fare con la Repubblica di Venezia, che più
direi di sì, insomma.
Grazie Silvia, a presto allora.
Va bene, grazie.
Alla prossima.
Grazie a
voi,
ciao.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo sempre con noi Sapo Matteucci, Flaminia Marinaro, per parlare di un libro importante, Sacro Romano Gra, uscito per Quod Libet, collana Humboldt, quindi una casa editrice di Macerata, delle Marche, molto attiva, molto presente anche con l'Università di Roma.
Questo libro è un libro in realtà di avventure, è un libro che racconta il territorio del Gra, le terre del raccordo, con i personaggi, col paesaggio, con questo genius loci molto particolare che solo Roma ha, fatto di antichità, di modernità, di spontaneità, di disordine, di invenzioni.
L'agro romano.
Beh, intanto l'agro romano è vero, se una persona fa il raccordo a 50 km all'ora e lo utilizza come se andasse in gondola, diciamo, e non in automobile, avrebbe una vetrina straordinaria della romanità contemporanea, perché vedrebbe i pastori con le pecore, vedrebbe gli orti spontanei, vedrebbe le vigne, vedrebbe le antiche cave di tufo, vedrebbe i nuovi comprensori dei costruttori, che sono mezzi vuoti e quindi quasi metafisici, vedrebbe le grandi testimonianze dell'architettura sociale, che poi è stata molto discussa, il Laurentino e il Quarticciolo.
Ma non facciamo polemiche, noi vogliamo amare Roma, e per amare Roma bisogna conoscerla. Questo è un un libro che insieme con il film ci aiuta a conoscere degli angoli sconosciuti, ma che per molte persone, anzi direi per una in particolare, non sono così sconosciuti, perché ama girare anche negli angoli più remoti della nostra città il nostro sindaco Ignazio Marino, che ci ha raggiunto gentilmente al telefono. Come sta, sindaco?
Molto bene, insomma, ovviamente impegnato, perché il lavoro di sindaco della capitale è un lavoro, direi, che si svolge 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, però è anche un lavoro che in questo momento ci permette di avere una visione di come trasformare, modernizzare questa città che per molti anni, forse su alcuni temi importantissimi per i cittadini come il decoro, il trasporto pubblico, la gestione dei rifiuti, si era, diciamo, un po' addormentata.
Noi siamo partiti da questo libro, già ne hanno parlato, io faccio solo una battuta al volo, dico effettivamente è un libro che serve perché fa vedere Roma con occhi diversi, e invece di fare un grand tour quasi fa un grand tour, visto che si cammina intorno al grande raccordo anulare. Però a proposito di questo, visto che stiamo parlando di strade, io volevo chiederti in particolare come state risolvendo il problema della viabilità.
Tutte le strade portano a Roma. Però come ci portano, ce lo dice il nostro sindaco.
Esatto.
Ma io parto da una riflessione sulle fasi pronunciate da Flaminia. Il grande raccordo anulare è anche un indicatore preciso di come si sta sviluppando la nostra città. Prima in studio parlavate della conoscenza della nostra città. Circa 14 anni fa solo il 18% della popolazione di Roma viveva al di fuori del grande raccordo anulare. Oggi quasi il 25% della popolazione romana vive al di fuori del grande raccordo anulare, quindi il raccordo è di fatto diventato una strada urbana, una strada importante, e così come sono importanti i tre nodi su cui mi ha sollecitato Flaminia, cioè queste disagi gravi che la città sta soffrendo a seguito dell'alluvione del 31 gennaio 2014, un'alluvione, lo voglio ricordare, che in poche ore, in 8 ore, ha determinato precipitazioni atmosferiche pari a quelle che si manifestano in mezzo anno piovoso, e tutto questo è avvenuto in una notte.
Un clima tropicale, possiamo dire che stiamo cambiando meteorologia.
È stato effettivamente un evento drammatico, molte famiglie ancora stanno soffrendo, soprattutto in alcune zone della nostra città, e poi ci sono i problemi di viabilità. Io voglio riassumere rapidamente, perché molti dei nostri concittadini, delle romane e dei romani, non comprendono, perché forse non abbiamo spiegato a sufficienza che cosa sta accadendo.
Ad esempio, su Via Cassia in particolare.
Ad esempio,
panoramica e trionfale.
Panoramica e trionfale, è in corso un intervento per un ripristino definitivo che richiede una messa in sicurezza dell'intera collina di Monte Mario. Pensate che attualmente abbiamo impiantato dall'inizio dei lavori 300 pali metallici del diametro di 20 centimetri ciascuno, riempiti poi a pressione con il cemento. Ne dobbiamo impiantare ancora 130 perché sia in sicurezza e poter riaprire la via panoramica totalmente.
Anche perché sopra ci sono abitazioni che potrebbero crollare.
Esattamente, e queste sue parole mi portano anche a dire che un problema simile purtroppo lo abbiamo scoperto anche su Via Cassia 35, dove c'è la tangenziale. Lì addirittura dal momento della grande alluvione del 31 gennaio abbiamo dovuto ispezionare decine di appartamenti, appartamento per appartamento. Abbiamo dovuto coinvolgere una serie di geologi dell'università che ci hanno aiutato a capire i rischi, e c'è un effettivo rischio di crollo della collina per come questi edifici sono stati costruiti negli anni 60.
Che non avvenga più come Piazza Vittorio, quando ci trovammo di fronte a una palazzina crollata.
Esatto, e allora il ritardo non è perché siamo lenti o pigri, ma perché vogliamo mettere in sicurezza la città, cioè non vogliamo che possa accadere che riaprendo una strada ci sia una nuova frana e da quella frana poi avere degli eventi anche gravi, dei feriti o addirittura dei morti.
Quindi
voglio solo dire che sulla trionfale, la panoramica su cui Flaminia mi stimolava prima, l'ultimo evento di frana risale al 19 marzo, in un giorno in cui non c'è stata assolutamente pioggia.
Perché si è asciugata la terra.
Esatto, questo per dire quello che stiamo facendo. Noi siamo in ognuna di queste zone, abbiamo prima fatto la progettazione, adesso stiamo impiantando appunto centinaia di pali d'acciaio del diametro di 20 centimetri e appena tutto il terreno sarà in sicurezza riapriremo le strade. Però lo voglio dire con chiarezza, così potrete richiamarmi e dire Marino, hai detto una bugia.
No, quindi è una messa in sicurezza dei cittadini, cioè una grande cautela, perché
assolutamente sì, e comunque riapriremo via Cassia e Giochi Delfici entro l'ultima settimana di giugno. Lo stesso accadrà per la tangenziale, mentre per Trionfale Panoramica ritorneremo alla normalità alla fine di luglio.
Io posso concludere, poi magari ci risentiamo in un prossimo appuntamento. Sindaco, lavorate bene, non c'è fretta, perché quando c'è la vita delle persone qualsiasi problema di traffico viene dopo, perché sappiamo bene che poi quando cascano i palazzi non fanno mai del bene a nessuno. Quindi attenzione, mi raccomando, non c'è fretta, fate bene.
Lo stiamo facendo, le assicuro, con grande rigore, ma confesso anche con un senso di urgenza, perché ci rendiamo conto delle sofferenze dei cittadini che si trovano in fila ogni giorno.
Alla prossima puntata, grazie.
Grazie, grazie. Ignazio, ciao.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Buongiorno Giuliano, buongiorno a tutti, è Piero Di Nepi per Carta Vetrata.
Buongiorno.
Come va Giuliano? So che ci devi parlare di una cosa parecchio importante oggi, cioè...
Sì, siamo in diretta con Madrid, con Ramon Pernas. Ramon Pernas è uno scrittore di primo piano, autore di molti romanzi. Io ricordo ad esempio La luz inmobile, Il viento e la memoria, Cien años de circo in Spagna. E questo libro, questa storia dei circo, ha qualcosa a che vedere con questo suo ultimo romanzo che ha vinto il premio Torin.
Pues un passo más en mi carrera letteraria, un sorpasso, perché io edito la più grande editoriale spagnola, il Gruppo Planeta.
Quindi per lui rappresenta un grosso passo avanti.
Perché
anche
il gruppo editoriale più importante della Spagna.
Perché il premio è promosso dall'editoriale Planeta e quindi insomma è un grosso successo. E este libro è la storia di un viejo ingegnere, Javier, Javier, e di un'elefantessa, non so se dice elefantessa o elefanta, che si chiama Sara, i quali muoiono lo stesso giorno, alla stessa ora, nella stessa città, e c'è un rapporto che lega questi due mondi, perché Javier sta in una specie di ospizio per vecchi che si chiama appunto Hotel Paradiso ed è infelice, e sua nipote lavora nel circo dove è morto questa elefantessa. Allora la storia è una storia fra due mondi e fra due solidarietà, per questo dicevo prima che Cien años del circo de España, che Ramon ha pubblicato, ha molto a che vedere con questo, col circo, perché il circo per Ramon Pernas è una metafora di qualcosa più importante. Chiede implicarlo a esto del circo, Ramon?
È una metafora della vita, è un universo circolare, il circo è il mondo. Io amo il circo europeo, il circo equestre, itinerante, il circo popolare, il circo di Moirorfei, il di Casartelli, il Medrano, tutti le 1100 nomini del circo Orfei in Italia, tutti i circo, il circo di calle, il circo aperto, tutti i circo sono parte di fantasia e letteratura. Entonces, in questa novella, enfrento dos mondi, il mondo della vita e il della morte. è l'alfa e l'omega.
Diciamo che abbiamo capito perfettamente, credo anche tutti gli ascoltatori.
Perfetto, anche, spero che anche gli ascoltatori.
Fortunatamente abbiamo una sintonia con il mondo iberico e con la lingua spagnola, castigliana.
Diciamo. L'italiano Ramon comprende bene le spagnolo.
Sì, è perfettamente.
Io parlo
perfettamente.
Spagnolo.
Perfettamente. Questo metaforizzare la vita in un racconto è tipico della letteratura spagnola, più che di altre letterature. Lo possiamo chiedere una conferma al nostro Ramon?
A fare una metamorfosi della vita con la letteratura è tipico, secondo mi compagnera, della letteratura spagnola. Che opinas tu?
Sì, sì, però también della italiana, Italo Calvino, io che sei Pavese, a fare una metafora della vita della letteratura.
Bene, il tempo è tiranno e mi dicono dalla regia che il minutaggio è scaduto. Ci sentiamo tra qualche minuto. Grazie a tutti.
Quindi
carta vetrata.
Quindi rimane in linea, rimaniamo in linea.
Rimaniamo in linea.
La mia letteratura. Itinerari di editoria straniera italiana. A cura di Giuliano Soria.
Eccoci di nuovo con Carta Vetrata, salutiamo di nuovo tutti, salutiamo Giuliano e salutiamo Ramon Pernas che ci parla
sì,
da Madrid.
Sì, viene. No, è interessante il titolo che tu hai dato a questo libro, Paradiso, sì. Perché è la molto importante novella barocca delle Samalima.
Sí, sí.
Chaplin se ha ocupado mucho de circo, como también Fellini. En Italia, Paradiso alude a la película de Giuseppe Tornatore. O sea que hay elementos que unen España e Italia.
Y además, muy cerca de Milán, muy cerca de Torino, en la montaña está Paradiso.
Il Gran Paradiso, certo.
Il Gran Paradiso,
certamente.
Sì, sì, sì.
Ma c'è anche Fabio che vuole fare una domanda in spagnolo, naturalmente.
No, io mi chiedevo se questo luogo Paradiso è un luogo inventato, invece se è un lugar inventato o no.
Sì, è un lugar inventato, non esiste il Paradiso. Il Paradiso è l'anhelo che abbiamo le persone di vivere meglio, di essere felici. Io hice un homenaje le Zama Lima a su novela poniéndole la mía Paradiso. Paradiso es lo que se espera que se alcanzar, es un anhelo que tenemos las personas de pasar el purgatorio y el infierno y llegar al paraíso delante.
Sí, pero es un romanzo impositivo questo, Ramón, no, non è un romanzo triste.
No, no, es una novela crepuscular, pero positiva. Como sentido
crepuscular,
humor, ¿sabes? Con unos toques de magia humorística y de realismo mágico, el protagonista Javier habla con la muerte con naturalidad. La muerte se cosifica, se corporiza, se convierte en un personaje de la novela. Y la elefanta vertebra, la elefanta Tara, la elefantesa Tara, vertebra la novela con. Viviendo en paralelo la vita che vive l'ingegnere Javier.
Ramon, ma sarà possibile leggere questo libro anche in italiano?
Eso aspetto.
Sì, sì, sì.
Eso aspetto.
Stiamo trabajando para esto.
Sì, sì,
sì. Sì, sì, sì. Arriverà presto.
Ma cosa pensa Ramon della letteratura in Italia?
Io amo la letteratura italiana. Tutta la letteratura italiana, desde íbamos di Puccini, Talos Bebo, el mio ammirato Cesare Pavese, grande scrittore italiano.
A cui lui ha dedicato un romanzo,
Sì, sì, La luce immobile è una strofa di un verso di Cesare Pavese, della luna il falò, io penso. In Italia è molto vigorosa la letteratura, brava, la letteratura, è la mia letteratura.
Ma siamo felici di sentire che la letteratura italiana è vigorosa, perché noi italiani che siamo così autocritici non attribuiremmo alla letteratura italiana uno stato di vigorosità, ecco, mettiamola.
Ma chiediamogli
così.
Anche quando è che verrà a Roma a questo punto.
Certamente, prevede un viaggio a Roma, Ramon? Un viaggio a Roma?
Se tu vas a venire a Roma,
sì, è pronto, è vicino, la mia stanza a Roma è vicina, da 9 di questo mese.
Di giugno, quando sarà presente, al premio Quaderni Iberoamericani.
Al premio Quaderni Iberoamericani, un grande premio. Italo Spagnolo, che si è fondato con il professore Soria, con Patrizia Martelli, e questi anni ha dedicato la giuria a Javier Reverte.
Che è quello che abbiamo presentato al Bar della Pace l'anno passato, mi ricordo, vero Giuliano?
Sì,
speriamo che il Bar della Pace ci sia ancora, tra l'altro, il Caffè della Pace. Che ha avuto grossi problemi. Per benissimo, meglio forse, però meno caratteristico.
E questo, no, perché Palazzo Torlonia è dell'infanta di Spagna, la padrona di Palazzo Torlonia, la principessa Torlonia. Sua madre è la sorella di Alfonso XIII, quindi c'è un legame con la Spagna e mi immagino che los españoles van a ser contentos.
Bene, avremo anche un Filippo VI.
A pesar de lo che passa con la monarchia in Spagna.
Ma avremo Filippo VI? Avremo Filippo VI, spero, quando,
poi,
quando si...
Quando un re abdica, otro viene. È la storia della monarchia. Non no si va a preguntare che se prefiere, se monarchia o repubblica, perché bueno, Spagna non si può permettere il lusso di una discussione permanente a tutte le sue istituzioni.
O sea che non è un problema?
No, no. Los problemas de verano non sono meno problemi, se fuera che invierno sería un problema.
Comunque all'edizione di quest'anno ci sarà anche il nostro sindaco Ignazio Marino, che tra l'altro ha un nome così spagnolo, quindi Ignazio, speriamo che con il Papa Gesuita ci porti bene.
Perché sarà l'alcalde di Roma che collabora alla radio, Ramon, al premio.
Stupendo.
Así que vamos a valorizzare tu cotè italiano.
Benissimo, benissimo. Dobbiamo salutarvi però, perché Alberto, il nostro Alberto è tiranno, fa cenni disperati dalla regia
e
ci dice di chiudere la tienda.
La traduzione italiana del libro, di Ramon.
È un grande piacere. Io sono molto contento di parlare con la Radio Città.
Bene.
Hasta luego, Ramon.
Hasta pronto, Ramon.
Vamos a ver.
Alla prossima. Grazie, grazie Giuliano soprattutto. Ciao.
No, figuriamo, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio con voi, con noi Flaminia Marinaro che ci ha appena raggiunto e un ospite graditissimo, Alessandra Di Castro. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Alessandra.
Alessandra è qui per un motivo molto preciso, vero?
Io volevo raccontare un po' le attività del Museo Ebraico di Roma che dirigo da 2 anni, le prossime presentazioni di libri, le mostre, fare un po' una chiacchierata con voi di quello che succede a pochi metri da qua.
Molto molto bene, raccontaci come vanno le cose e quali sono le attività ferventi del museo.
Il museo è diventato un luogo di incontro, di racconti, di presentazioni di libri. Martedì dalle 7:30 in poi nel giardino del museo presenteremo l'ultimo libro di Piggi Battista. I libri sono pericolosi, un tema così già interessante, scritto a caratteri giganteschi, rossi e dal contenuto secondo me sorprendente. Insomma, sfata un po' di luoghi comuni sui libri che mi piacerebbe raccontare. Ragazzi.
Ah, sentiamone qualcuno, anche perché io ho sempre ritenuto che i libri fossero pericolosi, ma per motivi, come dire, morali, i libri sono diseducativi, però immagino che qui parliamo d'altro.
I libri sono pericolosi perché i libri raccontano, trasmettono le idee. E Piggi ci racconta che spesso chi li vuole distruggere è una persona colta, una persona che ha studiato, che ne conosce il pericolo, che ne conosce le possibilità.
Alessandra, c'è un mio amico che dice sempre: certi giorni hai semplicemente voglia di metterti buono in un angolo con un buon libro e dargli fuoco.
Eh sì, i roghi dei libri sono numerosi nella storia.
Senti Alessandra, prima che arrivi Piggi, che poi riprendiamo questo discorso. Ah, è arrivato Piggi, allora poi magari ne parliamo dopo.
Eccomi.
Buongiorno.
Piggi, buongiorno. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, siamo qua in studio con Alessandra Di Castro e stavamo così dando un'anticipazione su questo libro saggio, sui libri sono pericolosi, ecco perché li bruciano.
Sì.
Ci vuole dire qualcosa di più sul libro, che poi è un percorso storico, oltre che...
Beh, una breve storia, sì. è un libro pamphlet, diciamo così, in cui racconto per sommi capi la storia dei roghi, dei libri, che è anche la storia della censura, perché, come diceva Steiner, la censura è un po' un rogo di libri ma a fuoco lento, questo, cioè i libri li bruciano anziché materialmente su patiboli oppure nei roghi pubblici, sono invece precedono addirittura la pubblicazione di un libro, no? E l'idea di fondo, c'è un'idea, diciamo, è un pamphlet, è anche un pezzo di storia della cultura. L'idea è che i libri non sono bruciati dagli ignoranti, come comunemente si ritiene, ma sono bruciati dai fanatici. Cioè sono i fanatici più grandi persecutori dei libri, e sono fanatici che si sono paradossalmente formati sui libri e hanno formato un'idea con la I maiuscola assoluta che non tollera concorrenza di idee diverse e che, venerando quest'idea come un dogma feroce, decide di annullare qualunque sfida che si voglia portare a questo monopolio. Ho trovato, parlando un po' di questo libro, in giro molti si sono stupiti di alcune notizie che io ho dato dentro questo libro, cioè che i grandi persecutori di libri, non solo di libri, anche devastatori di uomini e di popoli, di uomini, di esseri umani e di popoli, sono in realtà grandi amanti dei libri. Pensate che Hitler, che organizzò insieme a Goebbels il famoso rogo dei libri a Berlino nel 1933, aveva una biblioteca di 16.000, di oltre 16.000 volumi, una parte dei quali lui se li portò addirittura nel bunker di Berlino, diciamo il bunker della disfatta, era talmente attaccato a questi libri che se li portava. Mao, che è responsabile con la rivoluzione culturale cinese forse dei roghi quantitativamente più spaventosi di libri, nel senso che si parla di milioni di libri bruciati durante gli anni della rivoluzione culturale. Mao si forma come bibliotecario, cioè lui in gioventù era un bibliotecario, quindi in qualche modo stava tra gli scaffali dei libri come se fossero cosa sua. Pol Pot, che anche lui introdusse una dittatura feroce, che fece fuori un terzo della popolazione cambogiana e decise addirittura di far fuori tutti gli uomini e le donne che avessero gli occhiali, perché con gli occhiali si poteva immaginare che fossero intellettuali e lettori di libri. Pol Pot si è formato a Parigi, alla Sorbona, nei caffè del quartiere latino, si è imbevuto dei testi dell'esistenzialismo di Sartre, eppure lui è stato uno dei più grandi istruttori di libri. Khomeini, finisco qui, se no poi non la finisco più, Khomeini, che era un uomo coltissimo a Parigi, nel suo parigino non faceva che leggere libri, è arrivato al potere, decise di mettere a rogo i libri e gli scrittori infedeli e blasfemi dei libri, a cominciare da Salman Rushdie, con una fatwa che aveva indicato ai musulmani di tutto il mondo Salman Rushdie come un essere abietto da sopprimere, uno scrittore. Ecco, questo mi sembra, diciamo così, un punto di vista che mi è sembrato originale, o comunque insomma volevo raccontare come forse è un po' autoconsolatorio dire che i libri siano bruciati dagli ignoranti, perché dall'ignoranza si può guarire, dal fanatismo è molto più difficile guarire.
Ma infatti io ho notato che, diciamo, c'è una dicotomia che si ritrova continuamente nel saggio, che è proprio tra bibliomani e bibliocast, biblioclastia,
esatto. È una forma di iconoclastia, esatto, applicata ai libri.
Ecco, io no, volevo, se mi date il tempo di leggere, io ho estrapolato un pezzetto che mi pare che riassuma un po' questo che lei ha detto finora, e dice così, anche per far capire un po' il linguaggio del libro: ci consoliamo pensando che a bruciarli siano i barbari, invece no, l'atto di bruciare i libri è un atto che nasce dall'energia del radicalismo intellettuale, teorizzato spesso con formule solenni e imperative, praticato e diretto da chi legge i libri, da chi nei libri ha trovato le parole adatte per la sua pretesa titanica di estirpare il male dal mondo, chi architetta utopie audaci e palingenetiche, annette ai libri, alle gelide geometrie delle idee, un'importanza spasmodica lontanissima dall'indifferenza delle società tiepide e soddisfatte di te, degli amanti delle sfumature, degli indecisi, dei refrattari alla coralità entusiasta, vuole bruciare le idee chi è dominato dalle idee. È proprio questo il senso del bruciare i libri in maniera sia reale che virtuale.
Penso che veramente la benzina, si può dire così, il carburante per cui si decide di incendiare i libri sia appunto il fanatismo. C'è un altro punto che a me mi ha molto colpito, cioè che in grandi apocalittiche guerre che hanno, come è noto, sconvolto la vita di milioni e milioni di persone,
in mezzo allo sterminio di interi popoli, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale, ci fossero, diciamo così, da parte dei nazisti che invasero prima la Polonia e poi tentarono di invadere la Russia dal 1941, il fatto che anziché occuparsi, diciamo così, della guerra, e quindi avevano deciso di occuparsi anche delle biblioteche ebraiche, per esempio, no?
Qui vorrei intervenire con un dato, sì, che a me ha sempre colpito. Nel settembre del 43 i nazisti che occupavano Roma portarono via 6-7 mila volumi della comunità ebraica. Dopo portarono via le persone, cioè la preoccupazione principale fu quella di portare i libri via, che non furono poi mai ritrovati. E furono trovati 2.000 volumi del collegio rabbinico, ma non questi, si parla di 6-7 mila volumi, quindi una biblioteca intera che ancora stiamo cercando. Speriamo che non siano stati bruciati in questo caso, ma io penso di no, io penso che siano da qualche parte e che un giorno li troveremo.
E poi PG c'è anche un accenno alle donne lettrici pericolosissime, no? Tutta quella letteratura erotica che a un certo punto si è affacciata, ecco, che è anche un tema abbastanza intrigante nel libro. Vuole dire qualcosa di più?
Madame Bovary.
Beh, anche l'amante di Lady Chatterley ancora.
Anche Francesca da Rimini.
No, succede a un certo punto una cosa, cioè noi pensiamo sempre che pensiamo ai libri bruciati come, diciamo, libri di idee, di teorie politiche, no? Noi pensiamo che a questo, quando noi pensiamo al rogo dei libri, pensiamo ai libri pericolosi per l'ordine costituito, nel senso di un ordine politico, no? Uno Stato decide di prendere uno scrittore come suo nemico e di perseguitarlo per le sue idee. Però è successo qualche cosa a un certo punto, cioè che ad essere bruciati, qualche volta in senso fisico, qualche volta in senso semplicemente metaforico oppure censorio, sono stati anche i romanzi. Romanzi che non si occupavano direttamente di idee, ma che in qualche modo divulgavano comportamenti, modelli, una nuova sensibilità. Una sensibilità che in qualche modo costringeva, sollecitava, stimolava i lettori a immaginarsi anche vite diverse, proprio le vite, le esistenze diverse da quelle che loro vivevano. Ma che cosa è accaduto? È accaduto che quando si è formato il romanzo moderno, quando è nato il romanzo moderno nell'Ottocento, Settecento, Ottocento, è anche nata l'industria culturale di massa, così come noi la conosciamo. Ovviamente si parla di numeri diversi dal Settecento rispetto al Novecento, questo va da sé, ma il meccanismo fondamentale nasce allora. E che cosa succede? Succede che oltre ai lettori arrivano alla ribalta, diciamo, del mercato culturale le donne, le lettrici. Le donne che a quel punto diventano materia infiammabile, pericolosissima. E i censori e i moralisti di allora dicono: ma non è possibile dare questi esplosivi nelle mani di persone che non sanno maneggiarle, perché le donne venivano considerate troppo vulnerabili, venivano considerate, diciamo, degli oggetti passivi da plasmare e così via. Per cui la censura si scatenò allora e ha continuato per due secoli anche ad accanirsi contro i romanzi in cui le donne potevano riconoscere modelli diversi da quelli della loro normale esistenza.
E certo, le hanno emancipate, si sono emancipate proprio.
Madame Bovary Flaubert era un genio, non amava molto l'industria culturale di massa e descrisse con Madame Bovary esattamente questo, cioè i pericoli del troppo leggere. Madame Bovary, insoddisfatta della sua vita, pensava di poter vivere come le eroine dei romanzi da lei amati, ma questa cosa la portò alla distruzione. Ma poi nel Novecento censurarono un libro come L'amante di Lady Chatterley, ma pensiamo mica in paesi arretrati, ma nella Gran Bretagna, cioè nella culla dei diritti, nella culla della democrazia moderna, Lady Chatterley, che venne scritta a metà degli anni 20, è stata censurata addirittura fino ai primi anni 60, L'amante di Lady Chatterley.
Poi però la censura è cambiata, voglio dire, Barthes sosteneva che censurare oggi è qualcosa di diverso dal cassare, obliterare, cancellare, insomma non è eliminare un linguaggio, è spingere verso un'unica tipologia di linguaggio. Beh, come funziona la censura? Non si bruciano più i libri?
Intanto oggi, questo lo scrivo, cioè dobbiamo anche pensare che oggi non è esattamente una cosa che l'ha fatta finita con ieri, nel senso che oltre la metà della popolazione mondiale vive oggi, cioè non chissà quanti decenni o centinaia di anni fa, vive oggi in una condizione esattamente di totale soppressione della libertà delle idee, in cui i libri sono perseguitati e bruciati, in cui gli autori sono perseguitati, in cui i dissidenti vengono messi in galera, prima di tutto. Quindi oggi, quando parliamo di oggi, dobbiamo sempre pensare che esista un'oasi, che è quella, diciamo, delle democrazie liberali, e poi la stragrande maggioranza della popolazione che vive esattamente come prima, cioè in sistemi oppressivi che nemica dei libri. Nelle società, diciamo così, apparentemente più tolleranti come la nostra, spesso diciamo la censura non ha più le vecchie forme antiquate di una volta, ma magari assume, ma che purtroppo anche degli aspetti così che sembrano ben intenzionati e che formano una corazza, secondo me, di nuovo conformismo, per esempio, no? Cioè, a me ha molto colpito che una intellettuale come Ayaan Hirsi Ali, non so quanti nostri ascoltatori e lettori conoscono le peripezie, le vicissitudini, è semplicemente una donna somala nata in una società musulmana che ha subito tutte le persecuzioni che una donna giovane e bella poteva subire in una società in cui le donne venivano perseguitate e messe in una condizione di inferiorità perché donne. Lei è stata una che poi è andata in Olanda, ha collaborato alla sceneggiatura di un film, Submission, il cui regista Theo van Gogh è stato ucciso ritualmente con delle coltellate rituali. Lei è stata costretta ad andare negli Stati Uniti, è considerata appunto come una blasfema, e a un certo punto adesso ultimamente all'Università di Boston voleva dare a lei una laurea honoris causa, e invece il collegio dei professori, forse spaventati o forse per conformismo, ha deciso di non dare la laurea honoris causa ad Ayaan Hirsi Ali, cioè di non pubblicare con la casa editrice dell'Università di Boston le sue opere.
Ecco, oh, censura come conformismo.
Esatto.
E diciamo che il mercato aiuta in questo senso. Noi abbiamo in collegamento Antonio Monaco, che è il presidente dell'AIA, vorrei sentire due battute anche da lui in merito.
Mi sembra ovviamente molto interessante, diciamo, tutta questa analisi storica. Mi sembra che oggi può essere una censura da indigestione e una censura da digiuno, nel senso che si può sia operare con una sovrabbondanza di informazione che finisce per nascondere quello che è essenziale, o effettivamente di selezionare, escludere e limitare l'accesso invece all'informazione completa e corretta.
Tu ritieni, ecco, seguendo un po' la linea del libro di Pierluigi Battista, che ancora questa censura esista veramente?
Lui intanto ovviamente Battista fa un'analisi sia storica sia, diciamo, geografica molto variegata. Ovviamente il mondo è molto stratificato, ci sono situazioni sociali, culturali diverse, quindi a seconda di che paese parliamo ovviamente prende una forma particolare, ecco, e quindi ovviamente bisogna fare tutte queste analisi giustamente per poter cogliere l'elemento. Ci sono varie forme, diciamo, però appunto che può prendere. Forse per noi in ambito occidentale c'è soprattutto quella e la sovrabbondanza e la mancanza di orientamento, che naturalmente può produrre e naturalmente l'orientamento oggi non può che essere policentrico, non può esserci un'unica indicazione generale, e questo però produce indubbiamente un effetto disorientante. Questa è la situazione in Occidente.
Noi è da un po' che parliamo di un problema, insomma, sulla la minoranza dei lettori, no? Abbiamo spesso affrontato questo problema dei lettori come minoranza sociale.
Negli ultimi tempi ne abbiamo preso coscienza meglio, cioè l'Istat ci ha fatto cogliere che nell'arco degli ultimi 3 anni, quello che è avvenuto, un meccanismo che non accadeva da tantissimo tempo, i lettori, quelli che leggono almeno un libro all'anno, sono diminuiti. È un fenomeno, noi sappiamo che in Italia i lettori dal dopoguerra ad oggi sono cresciuti molto lentamente rispetto agli altri paesi, però sono costantemente cresciuti. Adesso abbiamo cominciato a diminuire, è una cosa che ha un effetto molto forte. Io proprio al Salone del Libro ho scoperto i libri più recenti che sono usciti, diciamo, sulla tematica del libro, e mi è sembrato di cogliere che comincia ad entrare dentro anche agli autori questa consapevolezza.
Possiamo parlare, Antonio, possiamo parlare di questi tre libri che in questo momento stanno facendo abbastanza parlare, questo di Gian Arturo Ferrari, Libro, di Giovanni Solimine, Senza sapere, e di Marino Siniballi, Un millimetro in là.
Non è un caso che tutti e tre, diciamo, escono in questo periodo, appunto, e ragionano in un certo senso sulla crisi del libro. Nel libro di Ferrari è una ricostruzione scheletrica, in un certo senso, però che mostra l'evoluzione del libro e prefigura che in qualche modo siamo arrivati alla fine di una storia che è passata dal manoscritto al libro stampato al libro digitale, e che il futuro sarà probabilmente senza libro, anche se non c'è una presa di posizione così netta da parte di Ferrari. Il libro di Marino Siniballi, Un millimetro in là, è un'intervista sulla cultura, in un certo senso è molto più biografico, diciamo, rispetto agli altri, e parla, diciamo, della sua vicenda personale, il suo modo di avvicinarsi alla cultura. E Marino Siniballi è certamente stato una, ed è una delle persone che più contribuisce alla cultura in Italia, e mostra come, pur partendo da condizioni sociali e culturali non particolarmente vicine alla cultura del libro, il libro può aiutarti a trasformare il tuo modo di vedere la realtà e a spostare la realtà almeno un millimetro in là. Il libro di Solimine, solo per concludere, Senza sapere, invece analizza qual è il costo dell'ignoranza. Prima appunto Battista diceva che dall'ignoranza si può guarire, dal fanatismo no, ma l'ignoranza costa tantissimo, ha una, diciamo, un effetto negativo sull'economia e sui paesi, che in Italia si vede chiaramente.
Antonio, ti ringraziamo per essere stato con noi. Assieme a te ringraziamo naturalmente Pierluigi Battista, che ha voluto intervenire. Grazie ancora a tutti, ci sentiamo tra pochissimo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, i microfoni Alberto Gaffi. Mi sono rimpossessato, sono usciti un po' di amici. E non... No, sono tutti amici, vero Flaminia?
Tutti amici, anzi ricordiamo che abbiamo avuto Alessandra Di Castro, direttrice del Museo Ebraico di Roma, e abbiamo presentato il libro di Pierluigi Battista, I libri sono pericolosi, che verrà presentato il 10 giugno alle 7:30 al Museo Ebraico di Roma. Seguirà un drink, quindi siete tutti invitati. E sempre il Museo Ebraico...
L'ingresso qual è? Perché magari non sanno, c'è bisogno del metal detector, perché è un luogo particolare,
è sede sotto la sinagoga.
Si entra da Lungotevere Cenci.
Da Lungotevere Cenci alla sinagoga. E poi il Museo Ebraico si è fatto promotore di un'altra iniziativa molto interessante alla Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale in Via Crispi, artiste del Novecento, 8 artiste del Novecento, ebraicità al femminile, dal 12 giugno a Roma.
Ricordiamolo per chi non lo sapesse, a due passi da Trinità dei Monti, Via Sistina.
Esatto.
La strada che scende da Via Sistina per andare verso Via del Tritone.
Esatto, quindi il Museo Ebraico in collaborazione con i beni culturali.
Roberto Paravagna da Alessandria per parlarci di una grande donna, un'attrice che oggi è diventata un'icona del teatro stabile comunale di Alessandria. Di chi stiamo parlando, Roberto?
Stiamo parlando di Virginia Marini, che all'anagrafe faceva Rosa Maria Virginia Visino, e ne parliamo anche perché è uscito di recente. Sono andato a vedere la presentazione, il libro Virginia Marini, una prima donna alessandrina fra l'Aristoria e la Duse, per le edizioni Line.
Quindi non stiamo parlando di una contemporanea, parliamo di molti anni fa, sì, 140 sì. anni fa lei debutta, e non ha nulla a che vedere naturalmente con la Marini nostrana di oggi, e neanche col nostro sindaco.
No, assolutamente. Quindi Virginia Marini, che era nata, lo ricordiamo, ad Alessandria il 18 novembre del 1842 e poi scomparsa a Roma nel 1918. In questo libro, ecco, viene evidenziato, tra l'altro, questa attrice di grande successo. Parliamo del palcoscenico del teatro di quegli anni. Una consolidata fama aveva ottenuto tra 1860 e 1890. Virginia Marini aveva debuttato nel 1866 e ha proseguito la sua carriera a grandi livelli, lavorando accanto ai più importanti capocomici del momento. Una carriera, come si diceva, molto bella, finita poi volontariamente nel 1894, dopodiché la Marini si è data all'insegnamento presso la scuola di recitazione dell'Accademia di Santa Cecilia da voi lì a Roma.
Quindi è un'attrice che precede addirittura la grande Francesca Bertini, che poi era...
Tra l'altro è una cosa che mi piaceva sottolineare di questo libro, che all'interno si mette in evidenza come in fondo, se così posso permettermi di dire, la Marini non sia ricordata come parallelamente nello stesso periodo sono state ricordate altre grandi attrici. Tra l'altro una donna descritta veramente come prima donna dell'Ottocento, con questa impostazione di buoni principi borghesi, una donna di grande coraggio che ha saputo mettersi in gioco, che ha accettato le sfide del suo tempo, tempo artistico, quindi tempo della scena teatrale del periodo, estremamente brava tra l'altro a passare da tutta una serie di ruoli divertenti a ruoli drammatici.
Roberto, voglio far notare qualcosa. Nelle mie ricerche ho scoperto che con Virginia Marini nasce il fenomeno del divismo. In qualche modo in Italia si incominciano, per esempio, a chiamare i figli col nome di questa grande attrice. E sì, abbiamo notato che un po' in tutta Italia nascono tante Virginie, come mia nonna, come tante amiche che portavano lo stesso nome, come avviene oggi per esempio con Asia Argento. Io ho chiamato mia figlia come questa attrice, in qualche modo nella stessa filiera di questo modo di fare che nasce con lei. Un'altra cosa però volevo chiederti: Franco Ferrari è stato anche, oltre che studioso di teatro, direttore di questo teatro.
Sì, infatti è stato un caro amico mio, lo avevo conosciuto a suo tempo proprio quando lui dirigeva il Teatro Comunale di Alessandria, oltre ad essere un ricercatore, un saggista, e tra l'altro oltre ad avere pubblicato, come senz'altro sai Alberto, tutta una serie di testi che sono ricollegabili in un modo o in un altro all'aspetto pratico e logistico di quella che è l'organizzazione di un calendario teatrale, l'organizzazione di qualsiasi produzione teatrale. È un bravo autore ed è stato, a mio piccolo parere, se posso aggiungere, un altrettanto bravo direttore dell'allora teatro. Dico allora Teatro di Alessandria perché in questi ultimi anni ha avuto una serie di problemi che hanno imposto la chiusura della struttura che ci si augura possa essere presto riaperta con la soluzione di questi annosi, tra virgolette, problemi.
E non cambierà nome, speriamo che non cambierà nome, naturalmente.
Speriamo che rimanga appunto così.
Dedicato a Virginia Marini.
Esatto. E quindi lo segnaliamo, ripetiamo il titolo: Virginia Marini, la prima donna alessandrina, tra la Ristori e la Dusa, edizioni Line Lab. E tra l'altro l'autore intende anche analizzare in alcune pagine quelle che erano, possiamo dirlo, le rivalità esistenti tra la stessa Virginia e i personaggi più importanti del palcoscenico di quegli anni. E poi anche, come ti dicevo, la fase finale, quella cioè dell'insegnamento alla scuola di recitazione presso l'Accademia di Santa Cecilia. Insomma, è un'analisi interessante.
Curioso, perché di solito noi qui a Santa Cecilia adduciamo delle motivazioni, delle complementarità alla musica più che alla recitazione.
Esatto, perché l'Accademia di Santa Cecilia è ovviamente un'icona per tutti coloro che si occupano in maniera professionale di musica, però infatti anche a me era parso strano, non sapevo di questa esistenza, si vede appunto che allora c'era questa scuola di recitazione all'interno della struttura che faceva parte della
grazie della... diciamo veramente un enorme grazie a te, al bravo autore che si è dedicato a scovare nelle pieghe della storia questa grande attrice, Virginia Marini, che ritornerà, speriamo, ai fasti appena riaprirà.
Speriamo.
Anche il teatro di Alessandria.
Speriamo.
Come tutti
Speriamo
ci
presto.
Auguriamo. Ciao!
Ciao Alberto, un saluto a voi tutti.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta, siamo tutti al completo, c'è Flaminia Marinaro che vogliamo salutare, facci un tuo ciao.
Grazie, ciao Alberto, ciao a tutti.
Ma anche Piero Di Nepi è rientrato dopo aver salutato la nostra amica Di Castro, tutto il nostro gruppo di amici della comunità ebraica romana, anche naturalmente Fabio e Cristian,
cioè, patriarca insieme alla comunità ebraica.
Oddio,
quindi...
c'è anche patriarca, è vero, è vero, è vero. Il grande patriarca.
Non ci poteva
Abramo,
un patriarca.
Io che generai.
E no, noi no, dietro a te sei una guida per
silenzio,
noi.
Silenzio, si fa parlare Cristiano Draghi che è con noi da Rovigo. Come stai, Cristiano?
Beh, veramente benissimo, ma non sono a Rovigo, sono a Casale Marittimo qua giù in Val di Cecina. Mi guardo il mare dalla finestra, anche se siamo in collina a 7 km dal mare, siamo pieni di rondini, quindi non è vero che non ci sono più le rondine, non ci sono più le lucciole, ci sono tutti, lucciole, rondini.
E non sono finite le mezze stagioni.
Smentiamo Pasolini così, con due battute proprio.
Oggi chiudiamo la puntata andando molto lontano.
Abbiamo anche le lucciole, questo intendevi dire?
O le lanterne.
Piero, lucciole in quale senso? Però?
Stiamo in chiusura.
No, buoni, ragazzi.
Siamo in chiusura né lucciole né lanterne, mi raccomando. Allora, Emanuele Bardone, che è un nostro caro amico col quale ci colleghiamo ogni tanto, vive a Tallinn, in una piccola località vicino Tallinn, e frequenta l'Università dell'Estonia, questa nazione giovane che festeggerà quest'anno quanti anni dalla indipendenza? Credo poche decine, se non erro.
1991, quindi 23.
23, quindi siamo veramente 23. Recentissimi. È chiaramente una delle tante repubbliche della zona baltica, del mare del nord, e rappresenta con i suoi 1.339.000 abitanti, credo, uno dei più piccoli stati della Comunità Europea.
Sì, credo di sì.
Ecco, come sono andate le elezioni in quel paese che aveva promesso al cavaliere Berlusconi che, nonostante l'impossibilità di candidarsi in Italia, tramite un personaggio che molti conoscono, insomma un soggetto molto particolare che vive tra l'Italia e l'Estonia, di candidarlo e di eleggerlo alla Comunità Europea. Tu ne sai qualcosa? Come sono andate queste elezioni?
Allora, intanto non credo che, almeno qui, nessuno voleva Berlusconi, da quello che ho potuto capire io. Diciamo così, per quanto riguarda le elezioni, come hai detto tu, siamo il paese più piccolo della comunità, dell'Unione Europea.
Quanti deputati avete eletto? Mi pare sei.
C'è il Lussemburgo, sei. Comunque, che forse è più piccolo dell'Estonia.
Lussemburgo sì, è però, più piccolo, forse, sì.
Sì, però, vabbè, il Lussemburgo è posizionato strategicamente in un'altra zona. Noi siamo proprio in margine, quindi piccoli e marginali.
Ernesto Preatoni, qui dobbiamo chiedere all'uomo di media, Cristiano Draghi, lo sapevi che Preatoni è un magnate, un tycoon della comunicazione?
Ma è anche un editorialista. Ora, io di cosa lui abbia nella comunicazione non lo so. So che scrive su alcuni giornali, recentemente anche sul Giorno, così almeno mi pare di aver verificato, e sul giornale di centrodestra in generale.
È un appassionato fin dal giovane al mondo della finanza, che vorrà dire fin da giovane che teneva già un porcellino dentro il lettino, insomma, ci metteva dentro le monetine. Chissà.
O il racket delle figurine a scuola, come facevo io.
Va bene, ma Aldo Ravelli lo definisce manager del mercato azionario. L'insegnamento di Aldo Ravelli, però, sinceramente non sappiamo chi sia, però... Se qualcuno di voi sa...
Sì, è stato un importante finanziere.
Oh, bene.
Comunque è bella questa cosa di un intero paese che vuole interloquire con Berlusconi, no? Offrendogli per mezzo di un soggetto una candidatura. Sembra, sai cosa, Piero? Scipione che si vanta nel sogno di interloquire con i re dell'Africa,
sì,
no? La nostra famiglia.
Vorrei un attimo fare un intervento nella mia natura un po' professorale, cioè ci sono dei luoghi comuni. Cioè, Estonia, Lettonia e Lituania non sono posti periferici, tutt'altro, hanno una centralità baltica, cioè diciamo Estonia, Lettonia e Lituania sono più occidentali di Stoccolma e di Oslo, e le tre repubbliche che tali vanno considerate perché hanno un'affinità di storia, vanno viste insieme, cioè non se ne può parlare se non si ricorda quello che è accaduto negli anni 30 e 40 quando Stalin operò l'annessione delle tre repubbliche, e su questo gli storici sono estremamente divisi. Attualmente prevale la vulgata, diciamo, antisovietica, cioè le tre repubbliche, in realtà poi furono anche annesse per ragioni di sicurezza, che già all'epoca erano delle derive, diciamo, verso l'estrema destra. Insomma, sono storie scomode, e la storia delle repubbliche baltiche dopo la fine dell'Unione Sovietica credo che non possa essere interpretata in maniera semplicistica in questo modo. Cioè, se i partiti xenofobi hanno avuto in Estonia un successo, questo le radici affondano nella storia. Cioè, qui duale dirlo, ma
ricordiamo il sogno proibito di Preatoni. Lui viveva in quel periodo in Estonia, aveva una società, forse la più importante società immobiliare di tutto il paese, non ci vuole molto naturalmente, in un paese piccolo, però insomma era la più importante, e voleva comprare il 6% delle Generali.
Ma mi dicono che Cuccia l'ha bloccato.
Il gobbo malefico.
Vedo
gobbo
che avete le stesse fonti.
Ma tutti ci siamo documentati online. Tra l'altro sull'Estonia vedo che è un paese ugrofinnico, chi vive lì appunto
come l'Ungheria
e come la Finlandia, che si trova vicina. E comunque sembra che sia un paese dove la libertà di stampa è molto meglio che quella italiana.
Sentiamo Emanuele.
In Italia non esiste la libertà di stampa.
Facile.
La libertà
facciamo
non
parlare
c'è la libertà
il nostro
di stampa.
Lasciamo perdere, evidente, che noi diciamo quello che vogliamo, quindi a Radio Città Futura c'è più di libertà di stampa, c'è abuso di stampa, via, giochiamo sempre.
C'è carta vetrata.
Appunto.
Poi,
no, Emanuele Bardone, tu vivi lì, dai, dici la tua impressione.
Ma sulla libertà di stampa, secondo me, siamo assolutamente liberi da questo punto di vista. Siamo completamente digitali, quindi più di così.
Quindi però, a parte il digitale, che sappiamo che è una libertà relativa, io parlo proprio di stampare sui giornali notizie, non ci sono veline da far autorizzare?
No, per quanto ne so io, non ci sono stati nessuni scandali di censura e polemiche riguardanti la libertà di stampa.
Tra l'altro tu mi raccontavi l'altro collegamento, abiti proprio di fronte al primo ministro che va in ufficio in bicicletta.
Sì. Anche Renzi va in bicicletta adesso, però no, mettiamo le cose al loro posto.
L'ex primo ministro, che adesso è a Bruxelles perché è stato eletto durante le elezioni europee. Sì, sono a tipo 300-400 metri dalla sua casa di Tartu.
E non c'è chiaramente la scorta armata.
Allora, io l'ho incontrato più di una volta al supermercato con la figlia, assolutamente nessuno intorno a lui, nessuno.
E faceva lui la spesa, non aveva l'autista che gli portava il carrello?
No, faceva la spesa con la figlia. Faceva la spesa con la figlia e l'ho incontrato 3-4 volte.
Ma soprattutto se la pagava da solo la spesa.
Sì.
O aveva qualcuno che
gli dava la paghetta per
però,
no.
Però il vero problema è se il primo ministro, cioè quando uno non è scortato, talora può dipendere dal fatto che non conta nulla, tanto per parlare di censura. Conta il primo ministro in Estonia?
Ma secondo me è più una questione culturale, perché sapevo anche che in Svezia non hanno scorte e c'era stata una polemica
non si vedono, le hanno. La Svezia è un paese un po' particolare, è uno dei principali venditori d'armi del pianeta, ma non amano farlo sapere.
Ah, ok, no, qui
beh, posso... Però se lo sappiamo noi qua, evidentemente.
Ma Piero sa tutto, Piero sa tutto.
Non è così segreto.
No, alcune cose bisogna andarsele a cercare, specialmente nell'epoca del web.
Questo aneddoto del 40 del re di Svezia che passeggiava per le strade di Stoccolma e questi nazisti che chiedono in giro: ma chi è quel signore che tutti salutano?
Sì, no,
diceva senza scorta, dice, ma siamo noi la sua scorta.
La Svezia si è messa a posto.
La Svezia ha costruito un po' il mito di questa.
Sì, la Svezia è stato... Senza il ferro svedese il Terzo Reich finiva 2 anni prima.
Ma
questo
scusate,
non amano ricordarlo comunque.
Ma scusami Piero, ma io è una notizia creata sforviata a me, o effettivamente però in Estonia ci sono stati dei voti a dei partitini di minoranza
xenofoba,
di impostazione xenofoba?
Certo,
quindi,
sì. Ne parlavamo, una eredità
appunto,
del
quindi
passato.
Quindi evidentemente ancora qualcosa del genere, cioè c'è un focolaio.
Che ne dici Emanuele, tu che sei sempre lì, vedi... Schiacciare e bruciare gli extracomunitari oppure vengono ben accolti?
Direi proprio di no. Uno, perché non ci sono extracomunitari.
Questo non è un bel segno, però, che non ci siano. Scusa, perché li hanno tutti gassati, si direbbe.
Non ci vanno. Il paese non è attraente economicamente.
Ma qui c'è una questione linguistica importante. Se tu vieni qui e dici mezzi a un a un abitante locale, non è tanto bello perché era la cosa che diceva Stalin agli esteri.
Certo,
quindi,
certo. Quindi perché non erano nazisti, insomma, qualche ragione forse ce l'aveva.
Esatto, perché no, semplicemente perché erano stati forzati a combattere per l'esercito tedesco.
Questo è quello che hanno detto quando si è persa la guerra, ma durante la guerra mi pare che erano entusiasti di stare accanto con i nazisti.
Ma sono storie complesse che non vanno generalizzate.
No. Però esatto, insomma, no. C'erano nelle truppe del Terzo Reich diversi estoni, in ordine proprio a questa lettura.
Ma il problema riguardava più la Lituania, Alberto, che non
è vero, storie. È vero, la Lituania maggiormente.
Ma tu Emanuele, che ci fai a Tallinn?
Io sono ricercatore universitario.
Di quale materia?
Tra informatica e filosofia, diciamo così.
E sei felice? Si vive bene lì?
Sì, si vive molto bene, si vive molto bene.
Anche se dicono che sia molto cara la vita, però.
Dopo l'introduzione dell'euro, sì, ovviamente le cose costano di più, però sicuramente non sul livello italiano.
Si riesce a vivere con uno stipendio pubblico?
Si riesce a vivere comodamente con 1.000 euro al mese, diciamo.
Perfetto. Emanuele,
ti ringrazio. Fammi fare la domanda a me.
Vai! Questa...
Ma si sente lì la presenza, certo, di questo nostro plutocrate preatoni oppure non se ne sa niente, ne parliamo solo noi quando vuole, o almeno pare, volesse candidarsi alle europee anche lui qui con Berlusconi?
Se ne sa ben poco.
Comunque Preatoni ricorda Pravettoni, non so.
No,
perché.
Però direi che se ne sa poco qua, visto che lui voleva una risposta, non è molto.
No, ma neanche in Estonia se ne parla.
No, io parlo in Estonia, se ne sente parlare in Estonia?
No.
Né in Italia né in Estonia, non se ne parla. Non se ne parla.
Ma adesso sta Sharm el Sheikh, hanno detto che ha spostato i suoi interessi in Egitto.
Da un zio della Rubi, no?
Esatto. Va bene, senti, dobbiamo per forza di cose tristemente salutarci, ma una battuta ciascuno, Emanuele e poi Cristiano.
Un saluto a tutti, grazie.
Cosa si mangia in Estonia? Vorremmo sapere cosa si mangia in Estonia.
Si mangia la pasta Valverde.
Ah, la pasta? Pensavamo pesce crudo.
No, pasta cotta.
Pasta cotta all'italiana, vedi?
Scommetto però
più...
che... Extracomunitari no, però ci saranno moltissimi italiani, perché gli italiani stanno veramente dappertutto.
La psiche di Flaminia Marinaro sta cedendo, secondo me.
All'ora di pranzo.
Sì.
Cristiano, a te l'ultima battuta.
Vabbè, da qua giù, dal mare, dalle rondini, appunto la sera mi dicono che sono tornate le lucciole, noi ci affidiamo alla natura e...
Bruciano i copertoni di gomma, sì, le lucciole, Cristiano.
Non fanno niente di
male.
Sì, adesso
dovranno pagare le tasse le lucciole, questo è il problema.
Uffa, ma ragazzi, non è che le povere lucciole, insetti, devono essere per forza vittimizzate tutte le volte. E vabbè, siete come
la forza della metafora.
È carta vetrata e pasoliniana la lucciola, lo sai, perché poi Pasolini le lucciole le interpretava in entrambi i modi, come sanno tutti.
Auf Wiedersehen!
Ciao, buona giornata. Ciao.